Mio Signore, mio Dio, imploro la grazia che tutte le mie azioni, le mie intenzioni, le mie operazioni siano dedicate unicamente alla tua lode e al servizio della tua divina maestà. La grazia che chiederemo per questa sera, come sempre, sarà di una conoscenza intima di Gesù per poterlo amare e servire al meglio di noi stessi. Questo brano, Guarigione del servo del centurione, nella Bibbia appare in due versioni, la prima di Matteo e la seconda di Luca. Le leggo entrambe. Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: Verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va. E a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente, siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: Va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. Vangelo di Luca, capitolo 7, versetti 1-10, recita: Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. Egli merita che tu gli conceda quello che chiede, dicevano, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me, dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: viene, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Sentiamo, prima di lasciare il racconto di Matteo e li guardiamo in parallelo, magari non ci è capitato molto spesso di osservarli. Noteremo una differenza fondamentale. Il centurione in Matteo incontra Gesù. In Luca non incontra Gesù, quindi è una guarigione a distanza. Il tipo di fede che l'evangelista Matteo e l'evangelista di Luca richiamano per questo stesso fatto è di una qualità molto diversa. Cioè, uno è in presenza, cioè c'è un tramite umano per questa guarigione, seppure a distanza, perché il servo non era lì. Però c'è un incontro fra Gesù e il centurione. Nel caso di Luca questo incontro non c'è. E quindi abbiamo diversi gruppi. Un altro aspetto che forse ci può essere, possiamo tralasciare perché lo abbiamo sentito così spesso, è la figura del centurione. Chi erano i centurioni nell'antica Roma? Che cosa vuol dire essere a capo di una centuria? 80 uomini. 80 uomini, e quindi per chi volesse poi esplorare tutta la storia o se la ricorda dagli studi fatti al liceo, forse anche alle medie, l'esercito romano era organizzato molto rigidamente e in diverse epoche aveva dei compiti diversi, delle connotazioni diverse. I centurioni erano, si dice, al 60 e più per cento cittadini romani, quindi parlavano in latino, sapevano leggere e scrivere e avevano sopra di sé il prefetto della regione e poi l'imperatore. Quindi dovevano essere uomini molto valorosi, addestrati, molto colti, capaci di scrivere, perché dovevano scrivere queste relazioni che andavano al prefetto e poi arrivavano fino all'imperatore. E quindi c'è una gerarchia orizzontale, che sono il numero di uomini che si è in grado di comandare, e in grado di comandarli in diverse epoche, a volte su un fronte di guerra, altre volte in tempo di pace. E poi una gerarchia verticale. Quindi nella fede, nella consapevolezza del centurione, ci sono entrambi questi aspetti. Cioè Gesù è in grado, anche in assenza, secondo il centurione, di guarire, quindi di ordinare alle energie della guarigione di raggiungere il servo. E questo in nome di un'autorità che gli discende verticalmente da poteri che sono superiori a quelli dell'imperatore a cui il centurione si rivolgerebbe. C'è forse anche un'altra nota importante che, se uno legge il testo da solo, non appare, è che sia Matteo si rivolgeva a un tipo di comunità diverso, Luca, gli studiosi dell'ultimo secolo, degli ultimi due secoli, riconoscono che si rivolgesse a una comunità o a più comunità di greci. Matteo ha una comunità di ebrei convertiti al cristianesimo, ma di radice e matrice ebraica, e di qui la differenza e l'insistenza di Matteo, no? Dall'Oriente e dall'Occidente si siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, è rivolto a degli ebrei, a chi conosceva già chi fossero Abramo, Isacco e Giacobbe. Luca si rivolgeva, non è sicuramente, pare che non fosse in Palestina e che si rivolgesse a dei pagani soprattutto, ma soprattutto che il Vangelo di Luca è stato scritto negli anni 80-85 e quindi in una condizione storica molto diversa da quella in cui Gesù visse, predicò e morì. C'era stata la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Chi ascoltava allora sapeva e aveva voce di questo enorme disastro, no? E quindi doveva decidere in che modo stare un po' da una parte o dall'altra, no? Di qui il centurione buono, no? I centurioni, appunto, già nell'epoca di Gesù, la Palestina era ai confini dell'impero. E in quel momento la strategia imperiale era di non conquistare nuovi territori, ma di consolidare i territori esistenti. Quindi il ruolo del centurione, il ruolo dell'esercito romano in quel momento, quindi in assenza di ribellioni o di minacce di guerra, era più di polizia, no? Di tenere a bada la situazione così com'era, e di costruzione. Ai tempi di Gesù l'impero romano aveva iniziato delle grandissime costruzioni, rifinanziato il Tempio, costruito Tiberiade, e dunque, no? Poi Tiro, Sidone, Cesarea Marittima, quindi l'impero romano si manifestava come una forza di costruzione, di pianificazione del territorio, nella quale alcuni avevano anche la licenza di fornire la manodopera che era sotto di loro per aiutare nelle costruzioni civili degli ebrei, no? Quindi questa è la figura del centurione, e questo possiamo immaginarci, avvicinandoci, no? alla consapevolezza che era di Gesù, che ci è mediata attraverso Luca Evangelista, era anche appunto il contesto in cui Gesù sapeva di muoversi. Dunque non è tanto il centurione come individuo singolo che vale tanto quanto tanti altri individui singoli, ma era il simbolo e il rappresentante di una cultura, e il rappresentante di una cultura che opprimeva Israele in quel momento. Questa è una premessa. Poi chi vuole, chi si sente chiamato, può andare a studiare, ormai a tutti noi le informazioni per ritornare su questa parte della storia sono assolutamente accessibili. E quindi ora possiamo immergerci e tornare a immergerci in Cafarnao, che nei tempi di preghiera precedenti abbiamo tutti visualizzato, quindi in un certo senso torniamo a delle immagini già costruite. Gesù era noto a Cafarnao, viveva a Cafarnao presso dei discepoli o forse da solo, e possiamo immaginare il lago, la sinagoga, i luoghi in cui andava a predicare, il suo ritornare, andare e venire da viaggi di predicazione, di guarigione, no? E quindi in un certo senso Gesù è a casa, e al centurione, e Cafarnao, sappiamo, era poco più di un villaggio di pescatori, quindi saranno stati massimo 3.000 persone, con una sinagoga e con il centurione che al comando della legione che occupa questo territorio. Il centurione viene a sapere della presenza di Gesù, e quindi chiediamoci, forse possiamo chiedere ciascuno di noi, in che modo, se prendiamo la figura del centurione come protagonista di questo racconto, potrebbe essere, no, una domanda che ci sottende la nostra preghiera: come il centurione, prima dell'inizio di questa scena, viene a sapere della presenza di Gesù in città, e che cosa si dice di Gesù, e come mai si rivolge a Gesù? Gesù entra e ritorna in Cafarnao dopo le istruzioni, il sermone della pianura, e quindi un'altra informazione importante è che questo è il primo episodio che segue alle grandi istruzioni di Gesù, le beatitudini secondo il Vangelo di Luca. Quindi è una messa in pratica, è una dimostrazione di come le beatitudini intese da Gesù potevano essere lette. E al cuore delle beatitudini in Luca c'è ama i tuoi nemici. Amare gli amici lo sanno fare anche i pagani. Persino i centurioni amano i propri amici. Il centurione ama il suo servo. Altra cosa è amare i nemici. E questa è una forte provocazione, no, che rimane in un sottofondo e che poi nel cammino cristiano continuamente si ripresenta, no? È la novità più alta, cioè non stiamo nella nostra famiglia, nei nostri amori, nei nostri affetti. La grande invocazione, il grande invito per i discepoli a amare i nemici e quindi anche il centurione, in certo senso. Al di là del fatto che fosse buono, che fosse generoso. Quindi una figura è il centurione, una figura, un gruppo sono i discepoli. Immaginiamo se con quali di questi gruppi, a quali di questi gruppi ci sentiamo di essere più vicini. E il centurione invia a Gesù alcuni anziani dei giudei, un gruppo di anziani. Che Gesù segue. Il centurione, di nuovo sappiamo, avevano dei salari molto alti e quindi l'invito ad andare a casa del centurione accompagnato dagli anziani dei giudei era l'invito ad andare in una casa molto ricca, molto diversa dalle case dei pescatori e molto diversa probabilmente dalla casa in cui alloggiava Gesù quando era a Cafarna. E possiamo immaginare questa casa. E dunque c'è una disponibilità di Gesù di andare in questo territorio romano, pagano, impuro, quasi per definizione. E di nuovo arriva un secondo gruppo, questa volta di amici intimi, probabilmente persone che condividevano la casa con il centurione. Quindi una seconda ondata è un secondo gruppo mandato dal centurione che dice: bene, adesso che tu stai arrivando, no, non venire, perché non sono degno che tu entri nella mia casa. Ma le forze che come me è in modo molto diverso, tu sei in grado di controllare e alle quali sei in grado di dare ordini, loro saranno loro a operare la guarigione. E questo sembra commuovere Gesù. Sembra essere fonte di ammirazione. Gesù riconosce un'umiltà, ma anche riconosce una sapienza e un'intelligenza spirituale nel centurione. E si rivolge alle folle. Quindi Gesù, che all'inizio era presentato da solo, che tornava dopo il sermone della pianura, magari era accompagnato dai discepoli, adesso si vede accompagnato dalle folle che intorno a questo movimento si sono riunite. Lodando la fede del centurione e gli inviati, quindi a questo punto Gesù si ferma e a noi immaginare, no? Come questo passaggio e in che modo Gesù torna sui propri passi, che cosa succede, qual è la forza che è uscita da lui, che cosa lo rende sicuro tra sé e sé che questa guarigione in effetti sia avvenuta a distanza. E che cosa convince gli inviati, no? Il gruppo degli amici del centurione, a proseguire da soli? E poi, anche questo non è detto, possiamo immaginarlo, che cosa accade sia quando gli inviati tornano, ma sia anche quando il centurione vede la guarigione del servo e il centurione e il servo abbraccia il centurione. Il servo qui non sembra essere protagonista, no? Ma possiamo viverlo come protagonista di questa guarigione, ci si aspetterebbe che lui stesso abbia delle risposte.